Concludiamo questo cammino con l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 3, dal versetto 2 al versetto 6. La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani. Proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Gesù Cristo davanti a Dio, non che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale anche ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova alleanza, non della lettera ma dello spirito, perché la lettera uccide, lo spirito invece dà vita. E avevamo iniziato sotto il Sinai con Mosè che scende dal monte con le tavole della legge, l'alleanza, e finiamo con questa nuova alleanza che è scritta nei nostri cuori. Questo brano ha una sua suggestione e bellezza particolari anche dal punto di vista letterario, definendo i cristiani come una lettera scritta nel cuore dell'apostolo, quindi una lettera intima, segreta, come tutte le cose che ci abbiamo a cuore, eppure leggibile da tutti gli uomini. Quindi è una lettera segreta, ma non è una lettera cifrata, no? Perché è leggibile, privata ma non riservata. E poi dice Paolo, l'autore di questa lettera, solo lui lo può fare, di scrivere in maniera intima, segreta ma non cifrata e riservata, è Gesù Cristo. L'inchiostro di questa lettera è lo Spirito Santo e le tavole su cui è scritta sono i nostri cuori. Paolo scrive a questa comunità di Corinto, che voi sapete gli ha dato tanti, tanti guai, ha creato tante difficoltà, e parla dei cristiani di Corinto come di una credenziale per lui, come di una sua lettera credenziale. Ad una prima lettura sembrerebbe quasi che Paolo si voglia vantare, no, di questi cristiani, vedete, voi il fatto che siete lì significa che io sono bravo, però poi dice con chiarezza, no, siete una mia credenziale, perché è chiaro che l'autore della vostra esistenza cristiana è Cristo e è chiaro che voi esprimete e cercate di esprimere il frutto dello Spirito. Questo spiega l'esistenza di cristiani che hanno come autore della loro vita a Dio e che sono governati dallo Spirito. Questo è motivo di fiducia, perché è talmente grande il pensiero e l'agire di un cristiano che è evidente come solo il Signore può provocarli, e che la grandezza di un apostolo è mettersi al servizio di questa azione. È talmente forte la presenza della vita nella vita di un cristiano da rendere evidente come quella vita non sia solo il risultato di un'autodisciplina, della presenza di certe regole, di una lettera, ma dello Spirito che fa vivere, che fa vivere. Allora, questo testo è, ripeto, un testo molto bello, che noi per comprenderlo meglio ci dobbiamo ricordare la storia di questa comunità, nella quale c'erano tanti oppositori di Paolo, e questi oppositori di Paolo andavano lì esibendo delle lettere a queste comunità, e le lettere che loro esibivano erano lettere che dicevano: questo è un giudeo vero, questo conosce la legge di Mosè, e addirittura alcuni di questi signori che giravano a Corinto dicevano, avevano anche delle lettere che dicevano: guardate che questo quando prega gli succede proprio come gli succedeva a Mosè, e cioè che gli si illumina il volto, è proprio un altro Mosè, quindi gli dovete dare retta. E dicevano: invece, guardate invece sto Paolo che voi ci avete qua in mezzo a voi, va a vedere pure se è un apostolo, perché boh, non si capisce bene da dove viene. Come quando parliamo dei preti di altre diocesi, no? Diciamo, vedete se questo boh. E poi di chi è sto apostolo, ma chi lo conosce? Poi non dà segni, non c'ha fenomeni particolari, non fa niente di straordinario. Perché? Perché la predicazione di Paolo era una predicazione, lo sappiamo, era fatta solo di vita, di testimonianza, di comunione. E i cristiani conoscevano solo questo di Paolo: la testimonianza, la vita e la comunione, queste tre cose. Tutto il resto, queste credenziali, non le conoscevano, perché lui non le possedeva. Tra l'altro doveva essere pure un tipo con un caratteraccio Paolo, no? Non doveva essere uno facile da vedere.
Bruttino.
Sì, poi dicevano, diciamo da noi, è quei tipi che tu non vorresti avere manco come vicino di vigna, la vigna, no? Manco come confinante, perché era un tipo che aveva un carattere molto forte, era un temperamento. C'è un libro molto bello che parla del carattere di San Paolo, è interessante perché ci consola, perché per quanto possiamo essere strani noi, pure San Paolo c'era la sua. Beh, intanto poi ci viene da pensare che stiamo leggendo questa lettera dopo migliaia di anni, senza riuscire ad individuare nemmeno più questi oppositori, questi che andavano lì con tutte queste credenziali, e continuiamo a parlare di San Paolo. Però questa tensione che Paolo vive fra l'apostolato degli effetti speciali, del giro buono, delle discussioni fra quelli che contano, che possono influire, e l'apostolato della strada, quello un po' zingaro, di quelli che nessuno riconosce mai, che ogni volta devono essere presentati, è una tensione che si stabilisce sempre nella Chiesa. Perché la tentazione del giro buono è sempre lì, alle porte del cuore e della fede. Però bisogna essere consapevoli che testimonianza, vita, comunione sono strade utili per stare nel giro di Cristo e non in altri giri. La tentazione del giro buono è la tentazione che un po' ci distoglie dal giro dei viventi, no? Perché a volte per far parte di certi giri, per poter avere una certa influenza, devi un po' morire alle tue scelte, alle tue idee, ai tuoi sogni, morire al Vangelo, morire allo Spirito. Qualche volta abbiamo un po' questa tentazione, mica solo adesso all'interno della Chiesa, oppure per contare nei luoghi, negli ambienti, con le persone, no? Politicamente, insomma, immaginiamo, economicamente. Quello sì era un grande, non ci credeva tanto in Gesù Cristo, però faceva girare i soldi come la banca. Ecco i giri. A volte dobbiamo chiederci con umiltà, no? Quando se di che giro facciamo parte, ma per saperlo non ci mettiamo adesso a fare un'autoanalisi, ma veramente diciamo: io sto nella Chiesa e sono contento di starci, non mi immaginerei fuori dalla Chiesa. Questo è il segno e l'elemento di discernimento più semplice che abbiamo, per quanto non mi immaginerei fuori dalla Chiesa, perché ce lo dobbiamo fare ogni tanto questo tipo di pensiero? Perché a volte bisogna riconoscere che viviamo esperienze ecclesiali che qualche volta ci stancano un po', no? Qualche volta viviamo esperienze ecclesiali che non sono proprio limpidissime, brillanti. A volte veramente viviamo una Chiesa alcuni aspetti, in alcuni momenti, no? Una esperienza ecclesiale dove la parola vita è una parola liturgica, no? E la Pasqua è una specie di festa della primavera, che di chi pensa che poi arriva l'estate, poi sarà di nuovo autunno e poi inverno, cioè di celebra la vita, però poi magari non si sente tanto vivo, tanto vivo. La Chiesa un po' ci mette in difficoltà quando nella nostra esperienza ecclesiale, no, il dono, la scelta, l'entusiasmo non sono così valutati, no? Quando ci sentiamo male perché non vediamo realizzata nella nostra esperienza di Chiesa la Chiesa come la vogliamo, come la desideriamo, come la amiamo, la Chiesa viva, allora è il momento di ricordarci che quello che rende bella e viva la Chiesa e quello che fa bella e grande la nostra esperienza di Chiesa è la testimonianza, la comunione e la vita. E Paolo infatti dice: ma non ci sono altri argomenti, quando parla a questi Corinti, sia inutile che uno va a cercare altri argomenti. Noi abbiamo una fortuna in questo tempo, noi veramente facciamo torto allo Spirito Santo, perché non noi qui, ma veramente ci lamentiamo troppo di questo tempo. Invece questo è il tempo in cui emerge una Chiesa bella che vale la pena di amare, di conoscere, una Chiesa che possiamo chiamare della strada, perché nella Chiesa di cui qualche volta abbiamo nostalgia, questo grande organismo onnipresente, onnicomprensivo, e là non ci va più nessuno. Noi non riempiremo mai più certi spazi, certi luoghi. Come nei secoli passati sono crollate chiese, qualche volta sono diventate stalle, così oggi ne crollano altre, però al di là del dolore sentimentale, artistico, quello che noi amiamo è la Chiesa, e quello che a noi serve, quello che noi desideriamo, quello per cui noi abbiamo dato la vita, è che questa Chiesa che amiamo resti in piedi. E qual è la Chiesa che amiamo? La Chiesa che amiamo è la Chiesa dove è bello stare, e una Chiesa dove bello stare dipende esclusivamente da noi, da ognuno di noi, perché siamo noi la lettera scritta da Cristo, e questa lettera è scritta nei nostri pensieri, nei nostri comportamenti, nei nostri giudizi, nelle nostre scelte, e contiene queste tre parole, le ripeto: testimonianza, comunione e vita. E sono queste le caratteristiche di un sacerdote, di un cristiano, di una comunità, e sono tutte e tre, testimonianza, comunione e vita, che hanno relazione con il presente. La lettera, dice San Paolo, voi siete la lettera, ma la lettera ha come caratteristica di essere letta adesso, di essere immediatamente leggibile e di esserlo adesso. Chi legge una lettera ha come chiave ermeneutica il presente, perché si rende conto che quella lettera vuole intervenire su qualcosa che sta accadendo adesso e vuole essere un'indicazione per adesso. Nel caso di Paolo, i suoi cristiani non saranno domani la dimostrazione che la predicazione di Paolo era quella giusta, e nemmeno basta che lo siano stati ieri, ma oggi sono la sua lettera credenziale, come oggi rispondono alle iniziative di quelli che volevano disturbare la loro comunità, mettere in dubbio la loro sincerità e il valore della loro testimonianza cristiana. Noi oggi siamo testimoni, noi oggi siamo in comunione, noi oggi siamo vivi. Allora questa chiave dell'oggi, alla quale abbiamo già accennato, è una chiave che fa nascere nel nostro cuore un grande sentimento di umiltà e di fiducia. l'umiltà del presente, che sembra così piccolo e così poco glorioso. L'umiltà del presente, che se non lo leggiamo con il Vangelo in mano, lo interpretiamo come declino. Noi veramente, senza Vangelo in mano, in questo presente facciamo la figura a volte di nobili decaduti, prigionieri di palazzi che non possiamo mantenere, custodi di monumenti che ci schiacciano, che ci dettano le regole, di cui non siamo padroni e che diventano nostri padroni. Ma guardate la pianta di una città o di un paese in genere, le chiese stanno tutte davanti al centro, però non sono fisicamente raggiungibili. Per andare nella cattedrale di Gaeta ci vuole un mutuo, perché devi passare una ZTL e ti fanno una multa, e poi devi pagare 2 euro l'ora per rimanere là davanti. Una volta che uno è andato a messa, già ha investito un capitale economico. Allora la gente non ci abita più accanto a molte delle nostre chiese, sono scenari per matrimoni, per funerali importanti. A volte veramente siamo lì a custodire delle memorie, a venerare un passato, un patrimonio da conservare, che anche questo è importante. Oltre, magari a volte abbiamo la speranza che le cose cambieranno, che muore il sindaco e toglie la ZTL. Ma la domanda che noi dobbiamo affrontare sempre è una domanda sul presente, una domanda sulla concretezza, sulla realtà, ed è la domanda di San Francesco che diceva ai frati suoi: e adesso che dobbiamo fare, fratelli? Ecco, questa è un po' una domanda che fa fatica a farsi spazio nelle nostre riflessioni e nei nostri dibattiti. Quando parliamo fra di noi siamo o la replica di Jurassic Park, quando qui la gente faceva botte, la messa ce ne stavano 12 alle 7 alle 8 alle 9, poi replicavano. O siamo Jurassic Park o siamo persi in un futuro un po' vago. La domanda francescana: e adesso che dobbiamo fare? Questa deve animare i nostri dibattiti, le nostre riflessioni. Che bello i preti che insieme ai loro laici, e insieme se c'è posto dal loro vescovo, si chiedono: e adesso che dobbiamo fare? Ed è una chiave di speranza, di entusiasmo, di prospettiva. Ma voi, quando parliamo di questo tempo, c'era un tempo in cui, per esempio, uno, pur di non lasciare la famiglia, anzi più correttamente una, pur di non lasciare la famiglia, si lasciava maltrattare, no? Si lasciava bastonare. C'era un tempo in cui guai a parlare di separazione, di divorzio. Adesso, che grazie a Dio questo tempo non c'è più, che dobbiamo fare, fratelli? C'è un giornalista che a me ha colpito tanto, e forse qualche volta questa cosa, che diceva: noi ci lamentiamo tanto del nostro presente, ma questo è un presente in cui, per esempio, è impensabile che una donna sia chiusa in casa o maltrattata, o che un bambino vada a lavorare, o una serie di cose, no? Dice: ma questo non è il segno che Cristo germina la storia? Il fatto che noi oggi certe cose che fino a 20 anni fa erano normali, oggi noi le pensiamo intollerabili, ma non è segno che Cristo germina la storia. Allora, noi che dobbiamo fare? Dobbiamo, penso, viverlo con fiducia questo presente, perché il presente è il nostro, perché è adesso che io devo testimoniare la misericordia di Dio. È adesso che io devo mostrare la mia fede nella resurrezione. Adesso io devo affrontare, come fa Paolo, tutto quanto mette in questione il Vangelo. Adesso. Adesso deve amare. Voi vi ricordate Don Primo Mazzolari, no? Che fondò proprio una rivista che partiva dal Vangelo di Luca e quando Gesù dice: e adesso ognuno faccia quello che deve fare, lo dice Gesù. E Don Primo Mazzolari fondò appunto questa sua rivista Adesso. Allora, una cosa da fare adesso, ognuno lo sa, però io vi indico quello che a mio parere è quella di prendersi cura della comunione. La lettera funziona da credenziale se chi la scrive è autorevole e se essa stessa è leggibile. La lettera scritta da Cristo fa dipendere la sua leggibilità da ognuno di noi. Ma guardate che cosa straordinaria, che lui fa dipendere la sua leggibilità, la sua comprensibilità, la sua presenza nel mondo da ognuno di noi. E l'argomento della comunione è sempre quello discriminante. Se ripercorriamo la storia della comunità di Corinto, vediamo che i nemici della comunione tutti quanti sono caratterizzati da una cosa: la mancanza di fiducia nella potenza del Vangelo, per cui si vantano perché sono stati evangelizzati da quello o da quell'altro, oppure se hanno doni migliori l'uno dell'altro, o se fanno parte di un giro oppure di un altro giro. Nella comunità di Corinto la lettera è scritta dalle vite di quelli che non entrano in queste logiche e non perdono di vista il Vangelo. È la fede sincera, la fede forte che rende possibile la comunione e rende le nostre comunità leggibili. Veramente questa domanda ci dovrebbe accompagnare dalla mattina alla sera, ma gli altri, vedendo me, leggono che leggono, che capiscono? Insomma, questa storia che stiamo vivendo in questi tempi, questi cardinali che si mettono contro il Papa, questi cose. Ma veramente, no? E lasciando perdere che poi alcuni di questi cardinali sono finiti in galera e non a motivo della fede, mi sembra. Ma la domanda è questa qui, cioè, ma come siamo impazziti? Come siamo impazziti? Come siamo diventati criptici e cifrati? Come fa la gente, come fa il mondo a capire qualcosa di questa lettera? Se le lettere sono buttate così a casaccio, a caso. E la chiesa che non si legge più è quella chiesa dove ci sono uomini e donne che appunto trascurano questo aspetto dell'unità, questo aspetto della comunione. Si legge una chiesa in cui c'è povera gente che però cerca di credere e di vivere e di scegliere secondo il Vangelo, cerca di farlo. La chiesa bella è la chiesa dove siamo tutti occupati a colmare la distanza fra quello che siamo e quello che vorremmo essere, talmente occupato, come dicevamo in una di queste meditazioni, da non aver tempo per rimproverare chi ci sta accanto. Ecco, una comunità poi testimoniante e viva. Che significa essere vivo? Beh, quando una persona è viva normalmente non pensi ai parametri vitali, insomma, non è che se tu vedi uno in rianimazione, vedi che l'elettrocardiogramma dice è vivo, vabbè, insomma. Ma tu pensi a uno energico, pieno di entusiasmo, gioioso, vivo. E noi ci dobbiamo impegnare ad esserlo e a provocare che attorno a noi ci sia gente viva, perché se noi siamo in affanno, noi non siamo più leggibili, questa lettera si opacizza, le nostre comunità non sono il luogo dove tutti i problemi del mondo nascono là, confluiscono là, non sono il luogo dei sospiri. Non è che alla fine del consiglio pastorale possiamo dire: Madonna, quanti problemi, oddio, chiamatemi Dolores, dicevo. Ma veramente dei luoghi in cui, che bello pensare, raccolta lo dico, sto facendo il giro dei consigli pastorali, e è bello farlo perché tu vedi tutta sta gente che si impegna, si impiccia. E allora qualche volta di voi pensate, qui a quest'ora, in questo luogo, ognuno sta a fare quello che gli pare, a fare gli affari suoi, voi siete qui a pensare a come fare per evangelizzare. Cioè, se qua siamo 40.000 persone, voi 30, siete 30 che stanno facendo, sperando, desiderando qualcosa per gli altri, anche se tu hai 80 anni e stai a pensare come fare a pastorare i giovanili, non fa niente, ci stai pensando, però ci stai pensando. E allora veramente, no, essere vivi che è una dimensione che somiglia tanto a respirare. Ci sono tante situazioni che ci fanno non essere vivi, no? Che ci fanno trattenere il fiato, no? Tutte le volte che noi diciamo: ma come si fa? Ma è possibile? Possiamo fare un elenco di situazioni all'interno della Chiesa e fuori della Chiesa che ci fanno trattenere il fiato quando leggiamo delle nostre politiche, ma quando dei grandi temi, il problema del clima, e tutte queste cose ci fanno trattenere il fiato. Ma la Bibbia dice che se trattieni il fiato, trattieni la vita. Nella prima pagina della Bibbia, nel libro della Genesi, ed è una descrizione che ha una sua valenza universale, perché in tante culture si ritrova questa immagine: allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere dal suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Non essere vivi è trattenere il fiato, è trattenere il respiro, è lasciarsi bloccare dalle situazioni, dalle condizioni, e rimanere senza respiro, tenersi dentro il respiro, tenersi dentro la vita. Però se questo tu lo fai tante volte, troppo volte, e lo fai per lungo tempo, e muori. E allora come facciamo a salvare la vita nostra e la vita delle nostre comunità? Riprendendo fiato. E l'uomo vivo, noi siamo vivi perché non rinunciamo mai a riprendere fiato, non decidiamo mai di sospendere il nostro respiro. Ce ne sono tanti di uomini e donne che hanno ripreso fiato e hanno permesso di farlo anche a chi non aveva più la forza per farlo. Dice il Salmo che la più bella lode che Dio vuole per sé è l'uomo vivo, è l'uomo che riprende fiato, l'uomo vivente. Allora, se ci mettiamo, lo faremo magari, se qualcuno ci avrà voglia e pazienza nei giorni che verranno, a sfogliare il Vangelo, e ci accorgeremo da questo punto di vista che Gesù proprio questo fa fondamentalmente: dà vita, ridà la vita. E per farlo pure lui ha bisogno di riprendere fiato davanti a tante situazioni che glielo fanno trattenere. Quando qualcuno vuole lapidare una donna, o quando qualcun altro si lamenta con lui, no? Perché il lavoro è tempo sprecato. Vi ricordate la parabola del seminatore, no? Il seme da una parte, e quello avrà risposto Gesù a qualche poveraccio che è andato là e dite: ma che ci mettiamo a fare qua? Ma vedi, questa terra così brulla, ogni volta che esco da una botta e di quello che io semino pochissimo viene fuori. E Gesù gli dice: guarda, su, gli fa riprendere fiato, oppure fa riprendere fiato a qualche papà che va lì a dire: ma guarda, mio figlio se n'è andato via da casa, ma come si fa? Io mi sento morire, mi sento perso. E questo Gesù lo aiuta a riprendere fiato, no? Dicendo: guarda, e gli racconta la parabola del Padre misericordioso, dicendo a tutti questi, al padre che ha perso il figlio, o anche al contadino che non riesce a fare il raccolto che desidera lui, e dice: non smettere di essere padre anche se tuo figlio se ne andrà, non smettere di seminare anche se non sei padrone del vento e il vento sparge il seme dove vuole. Ci tiene tanto Gesù alla vita. la dà senza risparmio, anche a chi, come la donna che tocca di nascosto il suo mantello, sembra che gliela voglia rubare. E quante volte Gesù nel suo Vangelo fa riprendere fiato i suoi amici, che non capiscono quasi mai quello che Gesù dice e quello che Gesù fa, o alla folla stremata dalla fatica e dal caldo, vedendoli là stremati dalla fatica e dal caldo, Gesù dice: vediamo un po' se riusciamo a dare da mangiare qualcosa. Fa riprendere fiato al papà che dice: guarda mia figlia, sta morendo, sta male, e lui gli fa riprendere fiato e dice: se vuoi bene a qualcuno gli devi dare la vita. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita non solo per i propri fratelli, ma anche ai propri fratelli. E poi lo dicevamo ieri, no? Per riprendere fiato invita i suoi amici a fare anche un po' di poesia. Dice: guardate, vivete come questi fiori, no? Vivete come questi uccelli, siate belli come loro, profumati come loro, e se non è così, riprendete fiato. Allora, ecco, riprendere vita nelle nostre comunità e per noi sarà risvegliare la volontà, accettare la nostra fragilità, prenderci cura di noi, saper gustare la gioia e anche saper accogliere la sofferenza. Far tirare il fiato alle persone che amiamo, questo è il modo per essere vivi. Venite qui e riposatevi un po'. Forse è la frase che meglio dice l'amore che Gesù ha per la nostra vita, perché quando ci dice questa frase è perché ci vuole far riprendere fiato. E la stessa croce, no? Se poi noi la guardiamo, è una fontana di vita, perché appare che quello che conta è che ognuno ritrovi il respiro che lo rende vivo, anche quello crocifisso insieme a Gesù, anche il soldato che lo vede morire. C'è questo respiro che circola nella croce, questo soffio che ha il sapore di Dio, che nessuno di noi può dominare, ma al quale ognuno di noi può servire, ognuno di noi sentire che è un prete. Stamattina ci veniva detta quella bella poesia di Durord: è un porto, è un golfo, e possiamo dire pure questo qui, che è il prete, è il servo di un respiro. Riprendere fiato, riprendersi Dio, riprendersi il soffio dello Spirito è il modo per non soffocare di tristezza e di rassegnazione, per non viverlo senza farlo, per non vivere come se fossimo in apnea. Questo chiediamo come frutto di questi esercizi. Questo il Signore ci dice: riprendi fiato e riprendi vita. Amen.
Ringrazieremo il Signore, porteremo l'Eucaristia, ma esprimiamo con un bel applauso
intanto noi.